quanto è disposta, come è stato detto, anche al sacrificio, a fare qualcosa che tu non ti aspettavi mai che tu potessi ricevere. Ed è proprio quello che il Signore ha fatto per noi. Vedete, più ci avviciniamo al Signore e più il suo amore ci sorprende. Non è un amore prevedibile. Ecco, l'amore di Dio non è un amore prevedibile. Non puoi dire sì, mi vuole bene perché si comporta bene, perché è corretto, perché è sempre stato onesto con me. No, l'amore di Dio va infinitamente oltre le nostre aspettative. È un amore meraviglioso e che meraviglia, che non lascia spazio alla nostra capacità di immaginare la sua grandezza, perché la supera infinitamente, va ben oltre quello che noi possiamo aspettarci. E questo succede spesso, magari quando nel nostro cuore c'è un sentimento di rimprovero verso noi stessi, perché abbiamo mancato, perché abbiamo fallito, e quindi nel momento in cui magari tu ti aspetti qualcosa di duro da parte di Dio, vieni invece magari sommerso dal suo amore, dalla sua comprensione e dal suo perdono. E tutto questo fa parte del carattere di Dio, che quando lui dice che le sue vie sono infinitamente più alte delle nostre vie, così come i suoi pensieri, lui ci sta dicendo che quello che noi possiamo immaginare anche nel bene, soprattutto nel bene nei suoi confronti, è niente. Perché lui è infinitamente più alto nel suo modo di pensare, di agire, di operare. Ed è, credo, una delle più belle sensazioni che un credente possa provare nel momento in cui si ritrova a sorprendersi di quanto è grande l'amore di Dio. L'Apostolo Paolo, ad un certo punto, scrivendo agli Efesini, dice: io prego che voi siate resi capaci di abbracciare la grandezza, l'altezza, la profondità, tutte le dimensioni di questo amore, perché è qualcosa che deve essere conosciuto e conquistato ogni giorno di più. Ma anche se vivessimo 1.000 anni su questa terra e sperimentassimo ogni giorno la bellezza e la perfezione dell'amore di Dio, non riusciremmo mai ad afferrarlo nella sua completezza, perché è qualcosa che gli angeli stessi non riescono a comprendere. Il mistero della grazia di Dio, il mistero di un Dio che si è messo in testa di volerci amare mentre noi eravamo nemici, lontani. Guardate, sapete qual è il problema? È che noi spesso ci abituiamo alle parole e quindi è difficile in qualche modo riuscirne spesso a capirne il valore, a farne la giusta stima. Ma voi vi siete mai posti la domanda di quanto possa essere difficile amare qualcuno che ti ha ferito, qualcuno che ti vuole fare del male, qualcuno che è in contrasto con la tua vita, con il tuo benessere? È qualcosa di inconcepibile, di incompatibile con la natura umana. Eppure Dio ha fatto proprio questo. E Paolo lo dichiara in maniera gloriosa quando dice che proprio mentre noi eravamo nemici, lontani da Dio, lui è stato disposto a sacrificare la sua vita per noi, a soffrire per noi, a morire per noi. E non è stata una sofferenza, non è stata una morte, come dire, artificiale, perché lui è Dio e in qualche modo ha potuto attenuare, alleviare le sue sofferenze in questa esperienza. Assolutamente no. La sua è stata una sofferenza vera, reale, concreta, che a noi spaventerebbe a morte e che in qualche modo ha turbato anche il nostro Signore Gesù, perché ad un certo punto ha pregato, chiedendo al Padre di allontanare questo calice, ha sudato grumi di sangue in attesa di questo supplizio. Lui era perfettamente consapevole delle sofferenze cui stava andando incontro. Vedete, a volte l'ignoranza è una buona cosa. Quando magari si deve affrontare un qualcosa di doloroso, un'operazione, un qualcosa che può causarci delle sofferenze, e non essere consapevoli al 100% di quello che si sta affrontando, magari ci aiuta in quel momento a non essere preoccupati troppo, no? Ma Gesù era perfettamente consapevole di ogni singola sofferenza e dolore che stava per affrontare e lo ha fatto. E se non è un amore sorprendente questo, per noi che non meritavamo nulla, che non avevamo niente di buono, e ancora oggi se dovessimo guardare a noi stessi dobbiamo dire qui ancora non c'è niente di buono, perché ciò che c'è di buono nella nostra vita è qualcosa che Dio ha messo in noi, non qualcosa che ci siamo conquistati con le nostre buone azioni, con i nostri sforzi o con una buona condotta. È solo frutto della grazia e dell'opera di Dio. E tutto questo per dire che in questo tipo di relazione col Signore noi abbiamo bisogno di un elemento che è fondamentale. Vedete, Dio ha fatto ogni cosa, ma perché noi possiamo relazionarci a Lui in modo corretto abbiamo bisogno di un elemento che penso avete già intuito qual è. La fede. Perché è così importante la fede? È una cosa che mette un po' in difficoltà tutti quanti noi questa. Perché se ci chiedessimo in questa mattina, ci rivolgessimo la domanda agli uni agli altri, abbiamo fede? Quale sarebbe la risposta? Sì! Quanti hanno fede quanto un granel di senape? Però quella poi deve avere un risultato, devi essere capace di spostare a monte. Vedete, la fede è, credo, uno dei punti, proprio perché è quella che ci consente di vivere nelle vie del Signore, è proprio quella in cui l'avversario cerca di creare maggiore confusione. È scritto: il giusto vivrà non per le buone opere, non per altre cose, ma vivrà per fede. Quindi senza fede addirittura è impossibile piacere a Dio. E allora questa fede è importante. E allora poter disporre di questo glorioso elemento spirituale nella nostra vita, di questa attitudine di fiducia nei confronti di Dio, non è qualcosa sulla quale possiamo sorvolare, ma è qualcosa di determinante perché le nostre esperienze siano efficaci nelle vie del Signore. Allora, Giacomo nella sua epistola al capitolo 1, avevo detto di leggere dai versetti 5 a 8, però possiamo andare un pochino proprio al primo versetto? Ok, andiamo avanti. Il versetto seguente. Mi sembro io quando cerco di scrivere sul telefonino, mi sgrana tutto, mi scorre tutto. Allora, andiamo al 2, 1, 2. Ok, allora, quanti si riconoscono in questa cosa? Fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate. Quando incontrerò qualcuno che arriva in chiesa e dice: ah, ma come sono contento, ma che grande gioia, non sai che mi è successo? Si è salvato tuo figlio? No! Sei stato assunto a un posto di lavoro? No! Sei stato guarito da una malattia? No! C'è una grande tribolazione. Penso che cominceremo a chiamare il 118. Ma Giacomo dice questo perché vuole proiettare sulla Chiesa una visione che purtroppo ancora non ci appartiene. Andiamo avanti. Sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi, di nulla mancanti. Quindi questo ci fa capire che la strada della perfezione per un credente passa attraverso la sofferenza. E non solo, ma che noi dovremmo anche rallegrarcene ed essere contenti di quella sofferenza, perché poi produce un frutto. E mentre stavo seduto, non mi prendete per blasfemo, ma mi è venuta in mente una scenetta, non so quella che si ricorda, che chi se la ricorda, quella di Totò che prendeva gli schiaffi e poi diceva: che so, Pasquale, la ricordate? Qualcuno se la ricorda? Allora, però c'è un'applicazione importante per noi. Perché in qualche modo quello che accade nella nostra vita dovremmo rapportarlo ad una dimensione molto meno importante di quella che in realtà gli diamo. Spero di essere chiaro. Dobbiamo ricordarci che qui siamo pellegrini, dobbiamo ricordarci che la sofferenza del tempo presente non ha niente a che vedere, non può neanche essere comparata con la gloria che Dio ha preparato per i suoi figli nei cieli. Quindi in qualche modo, come Totò diceva, che mi importa, che so Pasquale io, dovremmo dire, ma che mi importa, io qui sto solo di passaggio, non è qualcosa che sta distruggendo la mia vita eterna, la mia anima, ma è qualcosa che addirittura può essere utile perché la mia fede, la mia visione, la mia maturità cristiana possa crescere. E poi dal 5 all'8 Giacomo tocca proprio il vivo della questione, dicendo: se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio, che dona a tutti generosamente senza rinfacciare, e gli sarà data. Poi c'è una condizione: ma la chieda con fede, senza dubitare, perché chi dubita è simile ad un'onda del mare agitata dal vento e spinta qua e là. E qui cominciano i dolori per noi. Quante volte siamo riusciti a chiedere qualcosa al Signore con piena fede, con piena fiducia? Vedete, Giacomo sta dicendo questo: avete bisogno di saggezza? Ma non solo di quella, di tante altre cose. E allora chiedila al Signore, che la dona con generosità, ma c'è una condizione: chiedila con fede, senza dubitare, perché chi dubita, e questa è una diagnosi nella quale penso facilmente possiamo ritrovarci, non sempre, ma a volte e spesso succede questo, che noi chiediamo al Signore qualcosa, ma il nostro cuore non è pienamente fiducioso, non riposa in Lui, non è certo, non ha quella fiducia necessaria per poter essere messo nella condizione di ricevere quel dono che ha chiesto al Signore. E allora andiamo avanti. Un tale uomo non pensi di ricevere qualcosa dal Signore, perché è di animo doppio, instabile in tutte le sue vie. Cosa significa avere un animo doppio? Significa che le due nature che ci accompagneranno fino all'ultimo giorno della nostra vita sono in qualche modo equivalenti. Nel senso che sia la natura carnale che quella spirituale, immaginate un tiro alla fune, forse così riesco ad essere più chiaro, immaginate un tiro alla fune dove le due squadre hanno la stessa identica forza. Qual è il risultato? Immobilità, no? Applichi due forze opposte di uguale intensità, non c'è nessun tipo di movimento. E a volte questo immobilismo spirituale arriva proprio a caratterizzare la nostra vita. Non riusciamo a dare la supremazia, la signoria a quello che noi chiamiamo Signore, ma che molte volte Signore non è della nostra vita. Perché essere, dichiarare e dire Signore significa che noi siamo sotto la sua signoria, sotto la sua autorità. E il rimprovero che Gesù fece è quanto mai attuale nella vita della Chiesa, nelle nostre vite. Perché mi chiamate Signore, Signore, se poi non fate quello che io vi dico? È una contraddizione, non è coerente, non è onesto, non è corretto. Ma spesso accade questo nella nostra vita. E l'Apostolo Paolo, nell'Epistola ai Romani, parla di questo combattimento interiore, del quale non dobbiamo né sorprenderci né amareggiarci, ma del quale dobbiamo essere consapevoli e affrontarlo nel giusto modo per far sì che lo Spirito Santo sia veramente libero di operare e rendere Gesù Signore della nostra vita. E Paolo dice così: mi trovo dunque sotto questa legge, Quando voglio fare il bene, il male si trova in me. Infatti io mi compiaccio della legge di Dio secondo l'uomo interiore, ma vedo un'altra legge nelle mie membra che combatte contro la legge della mia mente e mi rende prigioniero della legge del peccato che è nelle mie membra. Me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? Grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Così dunque io con la mente servo la legge di Dio, ma con la carne la legge del peccato. Sembra un disastro. Quello che sta descrivendo Paolo qui sembra una sconfitta totale per i credenti, perché è come una via che non ha uscita, che non ha sbocco. Da una parte la mia mente, il mio cuore vogliono fare la volontà di Dio, poi Paolo dirà pure il bene, io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, poiché in me si trova il volere, ma il modo di compiere il bene no. Infatti il bene che voglio non lo faccio, ma il male che non voglio quello faccio. E non è che sta parlando Totorina qua, sta parlando l'apostolo Paolo e sta descrivendo quella che è la natura umana. A volte noi abbiamo una visione un po' romantica del cristianesimo, dove ci immaginiamo che una volta che abbiamo conosciuto il Signore diventiamo degli angioletti che non hanno più pensieri o azioni negative, dove tutto deve essere in qualche modo perfetto, celestiale, ma non è così. Noi siamo in guerra, è una battaglia costante. Il fatto di aver conosciuto Cristo ha aperto per noi la porta di una guerra che durerà fino all'ultimo dei nostri giorni, perché finché non c'è la rivelazione della sua volontà, della sua grazia, non avevamo problemi di ordine spirituale, in qualche modo o morale, perché facevamo fede a noi stessi, ma nel momento in cui ci è stata rivelata la sua volontà attraverso la sua parola è cominciato quel combattimento carne e spirito, ed è qualcosa che ci porteremo sempre avanti. E questa doppiezza, cioè questo dualismo, questa duplice attitudine della nostra natura è qualcosa che deve essere gestita nel modo che la scrittura ci dice di fare. Non dobbiamo trovare nostre soluzioni, non dobbiamo trovare risposte alternative, perché la parola e l'apostolo Paolo ci dice qual è la chiave perché la nostra carne possa essere messa a tacere e perché lo Spirito Santo possa iniziare a signoreggiare, a governare, a guidare la nostra vita, perché noi possiamo ricevere quelle cose che Dio ci ha promesso. E nel capitolo 8 all'inizio c'è scritto: non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Quindi è soltanto in Cristo, nella sua legge, nella sua autorità, che noi abbiamo la capacità di rifiutare le esigenze della nostra natura carnale per dare spazio al Signore. Non c'è buona volontà, non ci sono buoni propositi, non c'è autodisciplina, non c'è autocontrollo umano che possa tenere. L'unica cosa che ci garantisce di poter vincere è la presenza di Cristo in noi. È quel tralcio che è attaccato alla vite, è quella comunione che non si sperimenta solo nel culto della domenica mattina, ma che desideriamo che ci accompagni 24 ore al giorno per ogni giorno della nostra vita. E ci sono molte, siccome la fede non è un frutto così facile nella nostra vita, non è facile se lo Spirito Santo non ci governa come lui vorrebbe. Quindi facilmente si trovano dei surrogati e molte persone si illudono e proclamano che basta pronunciare parole di fede, fare delle dichiarazioni di fede e quella cosa avverrà. E non è neanche un esercizio mentale. Avete mai provato a calmarvi quando siete agitati o spaventati? e cominciate a dire a voi stessi: no, no, devo sta calmo, no, devo sta calmo, no, devo sta calmo, devo sta calmo, calma, calma, calma. Riuscite a calmarvi? No. Ed è la stessa cosa con la fede. Non è che mentalmente dicendo a noi stessi: no, devo credere, sì, 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 devo credere, è così, ci credo, devo credere. Non è che tentando di autoconvincerci la fede diventa operativa nella nostra vita. E quelle dichiarazioni che spesso vengono passate come gloriose manifestazioni di fede, in realtà sono solo degli slogan che poco servono se il nostro cuore non sta dimorando in Cristo. Con la nostra bocca possiamo dichiarare qualunque cosa, ma né Dio né il diavolo si lasceranno influenzare da quello che esce dalla nostra bocca, ma da quello che c'è nel nostro cuore. Io so chi è Paolo, conosco Cristo, ma voi chi siete? Non sono parole che cambiano le situazioni, ma è il tipo di relazione che stiamo vivendo con il Signore. Allora, rapidamente, molto rapidamente, vi do dei versetti per capire qual è il terreno fertile nel quale la fede cresce e diventa un elemento portante nella nostra vita. Ma non vi piacerebbe a voi, come a me, come Pietro e Giovanni alla Porta Bella, trovarvi davanti ad una necessità e poter dire: oro e argento non ne ho, ma quello che ho te lo do? Quindi una fiducia che non è una pallida speranza, che non è un speriamo che vada bene, ma è una certezza di fede. È qualcosa che caratterizza la nostra vita, la nostra quotidianità, il nostro modo di agire. Allora, rapidamente, Ebrei 11:1 e poi il versetto 6. Sono versetti che conosciamo forse a memoria. Ora la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ecco, io vorrei che mettessimo la nostra attenzione su queste due parole, certezza e dimostrazione. La fede non può essere una cosa vacua, illusoria, ma deve essere una certezza nei nostri cuori. E quando c'è certezza nei nostri cuori, noi siamo in grado di dimostrarla questa fede. Ma se non c'è la certezza nei nostri cuori, quello che dimostreremo saranno solo parole vuote di qualunque significato. 11:6. Ora senza fede è impossibile piacergli, poiché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Quindi è una consapevolezza che senza di essa non abbiamo alcuna speranza di poter crescere, progredire, ricevere, essere benedetti e benedire gli altri. E vorrei portarvi a leggere un passo che ci indica qual è il terreno dove questa fede cresce, prende forza. 1 Corinzi 13:2. Paolo dice: se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. È un paradosso, è un'esagerazione quella che Paolo sta portando avanti in questa sua tesi. E lui sta dicendo che tutte queste bellissime realtà, perché sta parlando di doni di profezia, di conoscenza, di fede, di ogni cosa che dovrebbe caratterizzare la vita del cristiano, ma non ho amore, non sarei nulla. Allora, qual è il primo mattone? Qual è il terreno nel quale la fede cresce? È l'amore di Dio. La conoscenza del suo amore, la permanenza del suo amore nella nostra vita. Quando c'è una relazione d'amore, la fiducia è qualcosa di implicito, di scontato. Non so se Eleonora è riuscita a fare quei quattro passaggi molto, molto semplici che ci portano a capire quali sono... Ah, pure le freccette, che brava. Ok, io ci avrei messo una settimana. Allora, dall'amore scaturisce la fede. Infatti è scritto in ebrei, senza che possiamo lasciare lo schema, senza mettere il versetto, che Cristo è colui che compie la fede, è l'origine della nostra fede, è tutto in Lui. Non possiamo illuderci di avere fede a prescindere da Cristo. È una contraddizione in termini. Non possiamo illuderci di poter fidarci del Signore e non avere una relazione spirituale, intima, con Gesù. Quindi l'amore porta alla fiducia ed è questa fede che poi ci rende ubbidienti. Perché quando io credo, faccio quello che mi viene detto. Ma se ho dei dubbi, e io non obbedisco. Siete d'accordo? È quando io ho la certezza dentro al mio cuore che quello che sto facendo produrrà un risultato certo che ubbidirò. È come il contadino che sparge il seme sul campo. Lui si sta privando comunque di, ammettiamo, del grano. Perché lo fa? Non perché vuole buttarlo via, ma perché lui ha fiducia che quel grano che in quel momento sta perdendo, tra virgolette, produrrà un risultato maggiore in benedizione per la sua vita. Ed è per questo che ubbidisce a questa legge, perché ci crede che dopo aver seminato ci sarà la nascita di qualcosa di più importante. Ma se il contadino non avesse questa certezza, non si sognerebbe mai di buttare del grano sulla terra, nei campi, per poi pensare di averlo perso per sempre. E spesso noi ci troviamo in questa condizione. Perché non ubbidiamo? Perché non ci sottomettiamo a quello che Dio dice? Perché non ci crediamo, perché non abbiamo fiducia, perché pensiamo che quello che stiamo facendo, ma chissà se poi, no? Ma quando l'amore ha prodotto la fiducia nel mio cuore, allora il mio agire, la mia obbedienza sarà un passo molto semplice, perché crederò che quello che sto facendo ha un valore eterno per la mia vita. E dall'ubbidienza scaturisce la benedizione. Perché quando io mi metto in linea con la sua volontà, allora la benedizione di Dio è libera di fluire, di riempire, di benedire le vite di tutti quanti noi. Gli ultimi versetti con brevissimi commenti. Galati 3, 10, 14. Infatti tutti quelli che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione, perché è scritto: maledetto chiunque non si attiene a tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. E che nessuno mediante la legge sia giustificato davanti a Dio è evidente, perché il giusto vivrà per fede. Ma la legge non si basa sulla fede, anzi essa dice: chi avrà messo in pratica queste cose vivrà per mezzo di esse. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chiunque è appeso al legno. Affinché la benedizione di Abramo venisse sugli stranieri in Cristo Gesù e ricevessimo per mezzo della fede lo Spirito promesso. Quanti versetti erano? No, basta, fino al 14. Ok. Che cosa ci sta dicendo la parola? Che cosa sta dicendo l'Apostolo Paolo in questi versetti? Che in sostanza molti vogliono realizzare cose spirituali, realtà, esperienze spirituali, partendo in tutta buona fede, con tutto il buon cuore che si vuole, partendo da una autodisciplina che porta all'ubbidienza. Quindi in qualche modo fare le opere della legge. Ma se si parte da questo presupposto, si fallisce. Perché la legge, abbiamo detto, non si basa sulla fede. Vedete, è importante comprendere questo, perché spesso ci sono diatribe, apro una parentesi e la chiudo in maniera, spero, molto rapida. La Torah, la legge, il Nuovo Testamento, dobbiamo semplicemente comprendere che i primi cinque libri, il Pentateuco, scritto da Mosè, definito Torah e poi in seguito i profeti, sono una parte della rivelazione di Dio. Per grazia oggi abbiamo tutta la scrittura che si compone di Antico e Nuovo Testamento, dove l'uno conferma l'altro e supporta l'altro. Ma allora noi che tipo di relazione dobbiamo avere con la legge di Dio? La parola ce lo dice, che come cristiani dobbiamo riconoscere che Cristo si è fatto maledizione. A volte sento delle persone dire: ma Gesù ha osservato tutta la legge e noi che siamo seguaci di Gesù dobbiamo osservare anche noi tutta la legge. E allora Gesù che è venuto a fare? Che è venuto a fare? Ma lui ha adempiuto al nostro posto quello che noi non potevamo fare, perché nessun uomo ha mai potuto adempiere alla perfezione tutta la legge, e avendolo fatto al posto nostro ha trasformato la legge in grazia e noi ne siamo i beneficiari. Ci sono altri passi importanti. Ebrei 8:7, che ci dice? Perché se quel primo patto fosse stato senza difetto, non vi sarebbe stato bisogno di sostituirlo con un secondo. Il primo patto è la legge, il secondo patto è la grazia in Cristo Gesù. Quindi la legge è peccato? Assolutamente no. Paolo dice anzi, la legge ha rivelato il peccato e ci ha messo nella condizione di riconoscere quanto siamo mancanti. La legge è stato il pedagogo, colui che ci ha portato verso Cristo per poter ricevere il perdono dei nostri peccati. Ma è importante comprendere che quando ci avviciniamo alla parola di Dio non dovremmo avere preferenze. A me piace più il Vecchio Testamento, ignoro il Nuovo, mi piace il Nuovo, ignoro il Vecchio. La somma della parola di Dio è verità. Quindi dobbiamo comprendere che la rivelazione di Dio è progressiva. Per cui c'è stata una legge, ci sono stati dei profeti, ci sono stati degli apostoli, c'è stata un completamento cronologico nel corso del tempo di tutto ciò che l'uomo doveva essere messo in condizione di conoscere. E ritornare alla legge ignorando la grazia è come una rifiutare il Cristo stesso. Cristo ha adempiuto la legge al nostro posto. Giovanni 14, 21, 26, con questo chiudiamo. Chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama, e chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io lo amerò e mi manifesterò a lui. Giuda non l'Iscariota gli domandò: Signore, come mai ti manifesterai a noi e non al mondo? Gesù gli rispose: se uno mi ama, osserverà la mia parola. E quando qui leggiamo parola, per favore, non la sostituiamo con Torah. La parola completa, dalla Genesi all'Apocalisse. Osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui. Se uno mi ama, osserverà la mia parola. Quindi è un test molto semplice. Se noi vogliamo, quanti vogliono più fede in questa mattina? Posso vedere le manine alzate? Chi non le alza è perché già ha capito che c'è un prezzo da pagare. Se vogliamo avere più, perché la fede ci consente di vivere in Cristo, non c'è un'altra possibilità. E questa fede nasce nell'amore di Dio. E questo amore lo possiamo, come dire, esaminare nella nostra vita dalla misura in cui noi ubbidiamo alla sua parola. Se uno mi ama e non fa quello che dico, si sta prendendo in giro, perché Dio non può essere preso in giro. Bene, allora in questa mattina quello che vogliamo fare è chiedere al Signore un cuore desideroso di abbracciare e conoscere il suo amore, di essere riempito dal suo amore, di dimorare nel suo amore. Perché tutto questo ci porterà a vedere Cristo come capo, principio, compitore, sorgente della nostra fede e poter quindi vivere pienamente nelle sue vie. Non perdiamoci queste benedizioni. Non guardiamo a chi magari può essere un esempio di fede e dire: oh, che beato quel fratello, beata quella sorella che c'ha tanta fede. A me il Signore non me l'ha data. Ci sarà un motivo? Perché non ce l'ha data? Perché ci ha fatto un dispetto? No, è perché non l'abbiamo cercato con tutto il nostro cuore. Ma se la nostra relazione con Lui, il nostro amore cresce nelle nostre vite, quella fede sarà un risultato diretto di questa nostra ubbidienza. E al Signore tutta la lode e la gloria. Vogliamo alzarci?